Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Nella messa a Santa Marta del 20 marzo scorso, Papa Francesco aveva messo in guardia contro l'idolatria dell'egoismo. Ma ascoltiamo le sue parole.
Oggi, in questa giornata di Quaresima, ci farà bene domandarci dove è la mia fiducia nel Signore o sono un pagano che confido nelle cose, nelle idole che io ho fatto. Ancora ho nome, ho incominciato a perdere il nome e mi chiamo io. Io, me, con me, per me, soltanto io. Quello me, per me, è sempre quell'egoismo, io. Questo non ci dà salvezza.
Oggi è nostro ospite al telefono Don Fabrizio Centofanti, che è l'autore di un volume dal titolo Il Vangelo come non l'avete mai letto, edito da Effata Editrice. Buongiorno Don Fabrizio e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, Il Vangelo come non l'avete mai letto è un titolo un po' provocatorio, perché il Vangelo, se non altro, se anche non lo si è letto, lo si è ascoltato la domenica a messa. Qual è il taglio che lei ha voluto dare appunto a questa lettura particolare del Vangelo?
Diciamo che c'è una cornice che si basa sull'esegesi aggiornata, questo ci tenevo in modo particolare, per dare credibilità a quello che viene dopo e che è abbastanza provocatorio, e cioè entrare proprio nei sentimenti di Gesù. Quindi si dà del tuo a Gesù, lo si accompagna in questa storia fino alle soglie della passione.
E c'è nella sua prefazione, la prefazione che ha scritto Alessandro Zaccuri, c'è anche lì una provocazione, direi, cioè Gesù era un narratore e fin qui appunto con le parabole è abbastanza chiaro, è anche un marinaio. Perché ha voluto usare questa definizione?
Ma qui fa riferimento naturalmente alla famosa canzone Susanna, ripresa anche da Fabrizio De André. E probabilmente proprio perché c'è questa immagine particolare, originale. Ecco, Alessandro voleva, credo, dare l'idea di un Gesù visto di un'angolazione nuova, per l'appunto, e anche un po' azzardata, però io credo che nel rapporto con Dio ci sia sempre questo elemento di rischio che è importantissimo, cioè l'amore è rischiare anche di sbagliare per entrare però nel mistero.
Perché lei dice, appunto, ricorda come l'elemento veramente di rivoluzionario in qualche modo della vicenda terrena di Gesù è il fatto che lui ad un certo punto appunto si mette in gioco, decide di dare la vita, no? C'è proprio un'offerta di se stesso.
Eh sì, quello è il punto che io considero il punto di svolta fondamentale. Nel senso, se uno si dà la vita, si destabilizza. Cioè ci deve essere un motivo per dare la vita, per sacrificarsi fino a quel punto. E questo motivo è il motore della storia del libro, ma a mio parere è anche il motore della storia. Cioè la storia si mette in moto quando qualcuno trova una ragione per dare la vita, cioè per non conservarsi, per non ripiegarsi su di sé nel proprio egoismo.
Quando lei parla appunto all'inizio di ogni capitolo è un po' come se si rivolgesse a Gesù, no? È un po' come se ne comprendesse i moti dell'animo.
Sì.
E come ha lavorato appunto in questo senso?
Ma intanto questo è un libro scritto nella preghiera, nel senso io ho sempre invocato lo Spirito Santo prima di cominciare a scrivere, quindi ho cercato di entrare in questo mistero in fondo con gli strumenti che ci dà Gesù. Gesù dice di bussare, che ci sarà aperto. Ecco, io ho bussato alla porta della sua storia e ho cercato di cogliere quegli sprazzi di luce che lo Spirito mi comunicava. Ecco, spero di aver fatto un'operazione corretta, rischiando certamente, però credo che questo rischio sia il sale della nostra fede.
Ma quale dei quattro Vangeli è stato per lei maggiormente fonte di ispirazione, proprio per questa lettura così intima dei sentimenti dell'uomo Gesù?
Diciamo che all'inizio ho fatto chiaramente un pandan tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca, semplicemente perché sono i Vangeli che parlano della infanzia di Gesù. E dopo mi sono rifatto soprattutto al Vangelo di Luca, perché il Vangelo di Luca credo che sia in un certo senso il più comunicativo. Luca ha delle chiavi narrative che sono di una straordinaria attualità, coglie i sentimenti più profondi e coglie quindi, secondo me, lo spessore più forte della storia.
Lei ha parlato prima di aver così in qualche modo ideato, composto questo libro nella preghiera. Alla preghiera dedica alcuni capitoli, quelli conclusivi del libro, un po' come se fosse Gesù stesso che ha bisogno di far capire all'uomo quanto sia importante la preghiera e non sa esattamente come fare.
Esatto, io penso che quella sentenza folgorante di Sant'Agostino, una delle sue famose sentenze folgoranti, la fede è desiderio, che è un po' la chiave del libro. In fondo la preghiera è desiderio, la preghiera non può essere una serie di formule prefabbricate, ma deve scaturire dal profondo del cuore. E allora il finale del libro è proprio un'esplosione di questo desiderio. In fondo la risurrezione di Gesù è prima di tutto una risurrezione del desiderio nel cuore dei discepoli. I discepoli di Emmaus dicono: non ci sentivamo ardere il cuore. Ecco, il segreto penso che sia quello.
Nell'esperienza del sacerdote, quanto questi sentimenti sono i sentimenti che le attribuisce nel libro a Gesù, quanto questi sentimenti fanno parte anche della quotidianità di un uomo che dona la sua vita per il suo ministero?
Ma io credo che l'abbia detto benissimo il Papa Francesco nella sua esortazione apostolica, Evangelii Gaudium. Cioè lui parla di questo. Cioè lui dice, ad esempio, delle cose bellissime a proposito della predicazione, dell'omelia. Cioè lui dice: il sacerdote deve sentire ardere dentro la parola, perché solo allora la può comunicare, solo allora può essere credibile. Cioè se non ci crede il sacerdote, non ci crede neanche il fedele. Quindi è vita quotidiana, è la vita di tutti i giorni del prete.
Grazie allora a Don Fabrizio Centofanti, che, lo ripetiamo, è l'autore del libro Il Vangelo come non l'avete mai letto, edito da Effatà Editrice. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Ornella Vanoni è una delle voci più straordinarie della musica italiana, ma in tanti anni di carriera ha sempre dichiarato che la sua canzone preferita è quella che stiamo per ascoltare. Si intitola La voglia di sognare.
Ti ricordi il primo giorno che ci siamo conosciuti? Eri strano e emozionato, quanto tempo è già passato. Mi piaceva il tuo coraggio, la pazienza del tuo amore, e con te mi sono trovata bene a vivere e a pensare. Ed inverno quante sere siamo stati ad inventare per il figlio che volevi un nome grande. Era bello andare voglia di sognare, è difficile passare anche dopo tanto tempo. Io ti vedo come allora, un po' allegro, un po' scontento, un po' tenero e violento, di parole mica tante, ma io non me ne lamento. È la voglia di sognare che ci fa dimenticare una vita fatta solo di giornate da aspettare, un minuto dopo l'altro perduti. Sembra di aver tutto solo avendoti qui accanto. È la voglia di sognare che ci fa dimenticare una vita fatta solo di giornate da aspettare, un minuto dopo l'altro perduti.
Ed ora parliamo di sport e fede. La casa editrice San Paolo pubblica infatti Il mio allenatore si chiama Gesù, un libro di Pier Giorgio Onesti. Padre Vito Magno gli ha chiesto da dove nasce l'idea di questo libro.
Nasce da una suggestione che io ho sempre avuto fin da piccolo, cioè che in pratica ogni giorno della nostra vita equivale a una partita da giocare, nella quale naturalmente, perché questa partita sia affrontata nel migliore dei modi, tutti quanti abbiamo assolutamente bisogno di un allenatore, perché nelle pause della giornata, quindi nelle pause del gioco, è fondamentale tendere l'orecchio, che è un orecchio spirituale, verso di lui. E il migliore allenatore io credo che possiamo avere è sicuramente colui che ci ha creati, vale a dire Gesù. E il contatto che abbiamo con lui naturalmente lo possiamo avere attraverso quello che è il più grande trasmettitore che esiste, che è la preghiera.
Ma da allenatore Gesù come le sembra?
È un allenatore del quale certamente non è facile tracciare un identikit fisso, perché ha tanti aspetti diversi, nel senso che è sicuramente un allenatore che ci lascia liberi con il libero arbitrio di sceglierlo, non vuole assolutamente imporsi a noi, dobbiamo essere noi a scegliere lui. Ma poi aspetti diversi, perché sicuramente è un allenatore pacifista nel momento in cui ci dice di porgere sempre l'altra guancia nel momento in cui veniamo offesi, ma nello stesso tempo è anche un allenatore molto passionale quando ad esempio vede ridotto a oggetto il padre, suo padre, il nostro padre Dio, in occasione dell'episodio del Vangelo dei mercanti del Tempio. Per cui È una psicologia molto complessa, la più interessante sicuramente che possa esistere.
Difficile negare che lo sport sia una metafora della vita. Anche San Paolo parlava in questo modo, ma una metafora compromessa oggi da un mercato che per vincenti e perdenti intende ben altro.
È chiaro che c'è perplessità nel momento in cui avviene questo accostamento fra fede e sport, in quanto che la maggioranza di noi pensa immediatamente allo sport di vertice, allo sport business, con tutti i suoi scandali, con tutti i suoi sprechi e effettivamente, come diceva lei, con l'esigenza di vincere, il dovere vincere a tutti i costi, a costo anche di ingannare. Pensiamo a scandali come il doping, come le scommesse e tanti altri. Però il punto è un altro, che se è vero che lo sport di vertice serve come calamita per avvicinare tutti all'attività motoria, perché tutti quanti fin da bambini abbiamo bisogno di campioni da emulare per cominciare a muoverci, a correre ad esempio dietro un pallone, è altrettanto vero che lo sport che educa è un altro, è lo sport di base, che ha dei valori spesso opposti, ne cito uno fra tutti. Se lo sport business ti insegna il dovere di vincere, invece lo sport di base ti insegna la necessità di impegnarsi al massimo per vincere, che è una cosa molto diversa. Lo sport di base è insegnato correttamente fin da piccoli nelle scuole, nelle palestre, insegna a dare tutto per raggiungere un obiettivo, a credere in questo obiettivo indipendentemente dal fatto di raggiungerlo meno, e quindi è soprattutto una grande scuola di volontà. E io trovo che su questo versante ci siano delle similitudini con la fede, perché anche la fede è sforzo massimale per realizzare il Vangelo. Poi Gesù sa perfettamente, è venuto per i peccatori, non per i perfetti, è venuto per i malati e non per i sani, sa perfettamente che nessuno di noi sarà mai in grado di fare tutto bene. Nelle nostre partite siamo destinati a cadere, a perdere, ma quello che ci chiede è sempre di rialzarci e appunto con la massima volontà cercare di riprendere questo itinerario per mettere in pratica la sua parola.
Carlo Nesti, nel leggere il suo libro colpisce il paragone che fa tra il suono della sua sveglia e il fischio d'inizio di una partita. A quali avversari lei pensa quando si sveglia la mattina?
Beh, devo dire che l'avversario da affrontare è rappresentato da tutti quegli ostacoli che ci impediscono di essere simili all'uomo cristiano che vorrebbe Gesù. Sono soprattutto le salite, gli ostacoli che troviamo dinanzi a noi, che possono essere tra l'altro, che debbono essere visti non per forza come un fatto negativo. Bisogna sempre considerare le sconfitte della vita non come un fallimento, ma appunto come un'occasione per diventare migliori.
Dalle sconfitte si può dunque uscire a testa alta. Il punto, lei scrive, è che per vincere occorre pregare e quindi prospetta un cammino con il Padre Nostro.
Sì, io poi tra l'altro dedicando questo libro a Papa Francesco, perché è un grande sportivo, un grande appassionato di calcio, e a San Giovanni Bosco perché soprattutto lui aveva sfruttato il concetto di oratorio, quindi aveva adottato lo sport per avvicinare i ragazzi alla fede. E naturalmente, ecco, viene normale sintonizzarsi proprio su questo tipo di discorso.
Carlo Nesti, nella partita della sua vita sono più i gol che segna o quelli che subisce?
Ma sicuramente quelli che subisco, anche perché ho un brutto difetto, sono un incallito pessimista, nel senso che purtroppo, e non vorrei esserlo, è una questione genetica, sono sempre portato a pensare di non riuscire a vincere le mie partite. Però attenzione, io ho sempre fatto una grande distinzione fra il pessimismo attivo e quello passivo. Fortunatamente il mio è sempre stato attivo, nel senso che proprio perché penso sempre di avere degli ostacoli più grandi di me, più alti di me di fronte, invece di deprimermi mi carico, come capita a un atleta quando si trova davanti a un grande campione, cioè dici vabbè, perderò questo incontro, però dovrò avere assolutamente la sicurezza di avere dato tutto, veramente tutto, per batterlo. E quindi con questa mentalità pessimistica, devo dire, mi permetto, poi devono essere gli altri a giudicarmi, di avere sempre conservato una buona dose d'umiltà, di avere sempre tenuto molto lontana da me la presunzione che io detesto in tante persone, che però devo perdonare naturalmente da buon cristiano, e credo che l'umiltà sia veramente la risorsa più importante, ma probabilmente una delle più importanti, in quanto che ci avvicina comunque, qualsiasi sia la nostra condizione sociale, qualunque cosa stiamo facendo, ci avvicina veramente a quei piccoli, a quei poveri, appunto a quegli umili che sono le creature più amate da Gesù.
C'è un altro aspetto che lei prende in considerazione nel libro. Per vincere gli allenatori fanno leva sui premi. Il suo allenatore cosa le promette?
Lei giustamente prima citava San Paolo, proprio fin dal Vangelo ci parla di una corona, come ci ha detto San Paolo nella lettera ai Corinzi, incorruttibile. Cioè Gesù allenatore non ci dice che noi vinceremo, e per vittoria si intende raggiungere la felicità assoluta con Lui, in comunione con Lui in questa vita terrena. Per corona incorruttibile si intende l'eternità felice che noi potremo conoscere dopo quel limite che è rappresentato dalla morte fisica. A me piace, per parlare di un altro sport, del ciclismo, parlare di questa differenza fra quel transito che è la vita terrena e l'eternità felice, come se si parlasse della differenza fra una gara ciclistica singola nella quale ci si scanna, e questo accade tutti i giorni, per un successo immediato come può essere un traguardo di tappa, e il traguardo finale invece della corsa a tappe, che è la maglia rosa, che in questa metafora naturalmente è il paradiso. Ecco, io credo che un corridore naturalmente aspira molto di più al traguardo finale, alla maglia rosa, che non ad esempio a un gran premio della montagna di una tappa isolata. È la stessa cosa che dobbiamo metterci in testa anche noi, cioè la nostra vita, per bene che vada, ripeto, per bene che vada, dura 80, 90, più fortunati 100 anni, ma che cosa sono in confronto all'eternità? È soltanto una porzione infinitesimale del tempo. Ecco, la stessa cosa è concorrere per un traguardo banale di questo lungo giro a tappe che è la nostra vita, e invece battersi per la vittoria finale. La vittoria finale, la maglia rosa nel caso del Giro d'Italia, la maglia gialla nel Tour de France per un cristiano, è appunto il premio dell'eternità felice. Chiunque sceglierebbe di rimandare magari una gioia immediata per poter realizzare il sogno di una gioia duratura ed eterna.
Insomma, Gesù offre qualcosa di più della Coppa del Mondo.
Esattamente, ed è quello che ha detto il 27 luglio sul lungomare di Copacabana a Rio de Janeiro Papa Francesco nella GMG in Brasile, quando rivoltosi ai giovani disse: Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, di giocare nella sua squadra, perché Gesù ci offre qualcosa di superiore alla Coppa del Mondo, e cioè un futuro con Lui che non avrà fine, la vita eterna. E quindi per questo motivo dobbiamo allenarci per essere in forma, per affrontare senza paura tutte le situazioni della vita. E quando concluse quel discorso, il Papa disse: cari giovani, siate veri atleti di Cristo.
E ricordandovi l'appuntamento di questa sera alle 21 con Storie per i Giochi dell'Armonia presenta, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi lascio l'ascolto di Radio Vaticana Italia.